1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E dopo il GR torniamo in diretta, io sono sempre Carlo Centemeri e siamo arrivati al momento della rassegna stampa e questa mattina a farci da guida in una situazione nazionale e internazionale che è bella densa c'è ovviamente la nostra carissima Assunta Sarlo che è qui con noi. Grazie di essere con noi, Assunta, e raccontaci un po' che cosa succede in giro per il mondo.
Buongiorno e benvenuti, benvenute e benvenuti. Domenica 25 gennaio, un nome, Donald Trump, un luogo, Minneapolis, dove ieri dai federali è stato ucciso un infermiere 37enne. E poi due vicende di cronaca, drammatiche vicende di cronaca, che conoscono degli sviluppi. Uno è il femminicidio di Anguillara, di Federica Torzullo, uccisa dal marito, i cui genitori si sono ieri suicidati, sono stati trovati impiccati nel garage, in quella che è una vicenda, diciamo, inedita nella scena dei purtroppo così frequenti femminicidi nel nostro paese. E l'altro è lo scontro con la Svizzera sulla scarcerazione del nostro governo con la Svizzera, sulla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario delle Constellation, locale di Cran, dove la notte di Capodanno un rogo ha ucciso decine di ragazzi e feriti altrettanti. La scarcerazione sotto cauzione di Moretti ha suscitato una reazione italiana di cui diremo, perché molto c'è da dire. L'Italia ha richiamato l'ambasciatore e ha protestato formalmente per questa scarcerazione. Diciamo che sono questi e l'ultimo pezzo e l'ultima notizia che riporta appunto al nome con cui abbiamo cominciato questa rassegna stampa, cioè quello di Donald Trump e la protesta di Giorgia Meloni, che ha giudicato irricevibili le parole di Trump sui soldati a Kabul. Come sapete, Trump appunto ha detto che stavano lontani dalla prima linea e lo ha fatto per tutti, come dire, ha insultato, diciamo, tutte le forze della NATO. Ecco, questi sono, diciamo, i temi che troviamo sulle prime pagine dei giornali di oggi, che andiamo a esaminare cominciando dal Corriere della Sera, che ha in taglio centrale le due foto del drammatico video dell'uccisione di Minneapolis. Bloccato a terra e ucciso dai federali, scoppia la protesta a Minneapolis, di spalla Cran e scontro, l'Italia richiama l'ambasciatore, subito sotto Federica e i genitori del killer trovati impiccati nel garage, e a sinistra, la spalla a sinistra, Meloni, irricevibili le frasi di Trump sui soldati a Kabul. Ferocia a Minneapolis, l'AIS uccide ancora soldati NATO in Afghanistan, Meloni contro Trump, frasi inaccettabili. E l'apertura della Stampa, che tiene in prima pagina, in taglio basso, sia il suicidio dei genitori dell'assassino di Federica, che la vicenda di Crans-sur-Sierre, con un editoriale su cui ritorneremo, di Edmondo Bruti Liberati, che è stato capo della procura a Milano e che commenta la questione dal punto di vista giuridico, l'atteggiamento italiano dal punto di vista giuridico, lezione sui poteri separati, il titolo del suo intervento. Avvenire sceglie invece l'Ucraina, eppur si tratta il titolo. L'Ucraina definisce costruttivi i colloqui con Russia e USA, garanzie sulla sicurezza, Meloni per la prima volta critica Trump, parole inaccettabili sui soldati in Afghanistan. Vedremo poi come in realtà ci sono letture diverse sullo stato dei negoziati negli Emirati Arabi Uniti dei colloqui a tre, Ucraina, Russia e USA. Il Messaggero sceglie appunto la cronaca, tragedia senza fine, sulla foto della, dell'intervento, diciamo, degli agenti dopo la scoperta del cadavere di Federica, sul titolo La tragedia senza fine, appunto sul ritrovamento dei due genitori del femminicidio che si sono impiccati. Taglio centrale per Cran, Cran Roma richiama l'ambasciatore e Afghanistan, Meloni avverte Trump sui soldati italiani, frasi inaccettabili. Il Domani, Afghanistan, Meloni attacca Trump, la polizia del tycoon uccide ancora, mettiene insieme appunto le due questioni che si legano al nome di Trump. E poi appunto destra all'assalto dei magistrati anche in Svizzera. Sul Domani in prima pagina vi segnalo anche l'editoriale e il commento di Marco da Milano, poi ci torneremo se riusciremo a tornarci. Quell'Italia che non dimentica Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa. Il Fatto Quotidiano sceglie invece la questione referendaria per richiamare in prima pagina l'intervista che Report ha fatto a Previti, l'avvocato, vi ricordate, condannato per corruzione, avvocato ex ministro. Nordio riforma i giudici come volevamo, io e B, dove B sta ovviamente per Berlusconi. Il Sole 24 Ore ha un'apertura economica, Energy Release, i correttivi dell'Europa fanno aumentare i costi per le imprese, ma di spalla c'è un editoriale di Sergio Fabrini su cui torneremo, Donald Trump, il presidente mondiale. Il Giorno, Meloni protesta con Trump, rispetto per i nostri soldati. E anche qui, Minneapolis esplode la rabbia, l'ICE spara e uccide ancora. Il Manifesto, guerra incivile sulla grande fotonotizia che ritrae armatissimi agenti dell'ICE. Stavolta il governatore Walz, governatore del Minnesota, ci racconta il Manifesto, chiama Trump, l'ICE via da qui subito e mobilita la Guardia Nazionale dello Stato. E insomma, siamo a eserciti contro l'abisso di Trump, come titola l'intervento di Luca Celada, sul quale torneremo. Dalla prima pagina del Manifesto, 3 segnalazioni, i colloqui Russia-Ucraina, le minacce USA all'Iran e le epurazioni a Teheran, ci torneremo, e la nuova Rafah, secondo i piani di USA e Israele finanziati dagli Emirati, come un campo di rieducazione, una città chiusa, sorvegliata da tecnologie per il riconoscimento facciale, dove aprire scuole ad hoc contro le deviazioni. Questo il Manifesto nella sua prima pagina. Infine Repubblica, no, infine no, Repubblica, i poliziotti uccidono ancora, grande foto degli agenti a Minneapolis, la Casa Bianca, sono patrioti, infatti la reazione della Casa Bianca è stata immediata e ha rivendicato ovviamente il comportamento degli agenti, definendo terrorista domestico sostanzialmente l'infermiere ammazzato. Meloni a Trump di spalla, sull'Afghanistan serve rispetto, richiamo all'intervista ai genitori di Giulio Regeni, 10 anni senza il nostro Giulio siamo rimasti umani, e di taglio basso il suicidio dei genitori del femminicidio e il richiamo dell'ambasciatore svizzero, dell'ambasciatore italiano in Svizzera, per la vicenda di Cran. I giornali di destra aprono con il richiamo di Meloni a Trump, per la prima volta, diciamo, la nostra presidente alza una voce contro l'amico Trump. Trump contro la NATO, Meloni non ci sta con gli USA amici, ma serve rispetto, la premier al presidente. L'Italia ha avuto 53 caduti e oltre 700 feriti. Questo il Giornale. Per Libero, Giorgia spettina Trump. Dopo le critiche alla NATO, il premier a Donald, il premier, vedete come Libero si accoda, come dire, alla volontà di Meloni di essere chiamata al maschile. Inaccettabile sminuire il contributo italiano in Afghanistan, caduti 53 uomini, l'amicizia necessita di rispetto. E Crosetto scrive agli Stati Uniti. Infine La Verità, e così abbiamo veramente chiuso lo sfoglio delle prime pagine dei quotidiani. Il PD lo votano solo i ricchi. È un sondaggio, il 55% di chi si affida al partito di Elly Schlein, ha uno status economico medio-alto elevato, mentre scelto da appena il 12% dei poveri, dietro a Movimento 5 Stelle e Lega. D'altra parte, altronde, dice La Verità, i Dem pensano a battaglie da fighetti, mentre i cittadini temono clandestini e Maranza. E questo è, come dire, l'apertura della Verità. E veniamo subito appunto allo sfoglio interno, cominciando appunto da ciò che è successo a Minneapolis, e andiamo, come vi dicevo, sul Manifesto con Luca Cedada, eserciti contro l'abisso di Trump. Nell'ottobre del 2024, ricordava mercoledì sul Guardian Claire Finkelstein, il Centro per l'Etica e lo Stato di Diritto dell'Università del Pennsylvania ha simulato con una commissione di accademici e ufficiali militari gli eventi che potrebbero portare a una guerra civile in USA. Lo scenario più plausibile ricalcava la sequenza oggi in atto in Minnesota. L'attacco di questo pezzo ci dice appunto qual è il fulcro di questo articolo, di questa analisi che è ospitata dal Manifesto, e cioè l'orlo del baratro, quello che il Manifesto chiama l'orlo del baratro, eserciti contro una città sotto assedio, l'abisso MAGA. Le uniche indagini federali aperte in Minnesota oggi sono per il fiancheggiamento a carico della compagna di Good. Good è la prima vittima degli agenti dell'ICE in Minnesota, dopo il prima dell'infermiere Alex Jeffrey Pretty, infreddato ieri per strada con in mano solo un telefono dagli agenti anti-migranti. E quello che appunto Celada delinea è uno scenario appunto da guerra civile. Di fatto, dice, le operazioni di 3.000 miliziani ICE si profilano già come spedizione punitiva contro, virgolette, l'intollerabile insubordinazione della gente che venerdì ha proclamato in una oceanica manifestazione il rifiuto dell'occupazione della propria città. È in corso la repressione paramilitare di una popolazione civile, un copione che sembra condurre diritto ad altri morti. Minneapolis, conclude Celada, è stata spinta sull'orlo del baratro. La città e la nazione è in balia di un regime folle, con le mani sempre più strette al collo della democrazia. I can't breathe, non posso respirare, sono le parole, vi ricordate, pronunciate da George Floyd, ammazzato dagli agenti. I can't breathe è quello che, secondo Celada, dice adesso la democrazia negli Stati Uniti. Agnese Pini sul Giorno, perché accanto al terribile omicidio per strada dell'infermiere, che ha suscitato appunto la rabbia del sindaco di Minneapolis e anche del governatore, non ci fidiamo degli agenti ICE, indagheremo, ha detto Tim Walz, e Jacob Frey, sindaco di Minneapolis, il presidente richiami subito i federali, se ne vadano. Ecco, accanto a questa rabbia c'è anche un'immagine, l'immagine degli arresti e delle deportazioni che colpiscono anche i bambini e sui quali si sofferma l'editoriale di Agnese Pini sul Giorno, direttrice del Giorno. La fotografia che non avremmo voluto vedere più, ve ne leggo un pezzetto. Varsavia 1943, se questo è un bambino a 6 o 7 anni, un cappello in testa e le braccia alzate, dietro di lui uomini armati. Conosciamo tutti questa foto in bianco e nero, l'abbiamo osservata sui libri di scuola, ci hanno insegnato a riconoscerle. Così quell'immagine è entrata nel museo delle nostre coscienze. Nazismo, ghetto, deportazione, orrore. Minneapolis 2026, se questo è un bambino, a 5 anni anche lui ha un cappello, è di lana azzurra e uno zainetto in spalla, un adulto gli sta dietro, la mano che sembra guidarlo invece lo trattiene. Quel bambino si chiama Liam. Nella cronaca che ci travolge in queste ore dal Minnesota, militarizzato dagli uomini dell'ICE, è diventato procedura, operazione, intervento, un'esca per arrestare suo padre. Poi sappiamo dalle cronache che addirittura anche una bambina di 2 anni, poi rilasciata, è stata vittima degli agenti dell'ICE. Ma torniamo a Pini. Non è un confronto storico né un'equazione. È la grammatica distorta del potere che a distanza di 80 anni, e aggiungo io alla vigilia del 27 gennaio, giorno della memoria, schiaccia ancora una volta la parte più indifesa dell'umano per dimostrare a tutti che può arrivare fino a quel punto. Quando guardiamo le foto del ghetto ci diciamo sempre che non avremmo voltato la faccia, che saremmo intervenuti e avremmo difeso. È una promessa retroattiva e come tutte le promesse fatte sul passato nulla chiede, nulla costa. Tendiamo a convincerci che il male sia riconoscibile, invece è burocratico, è anonimo, è una targhetta, un acronimo, come acronimo è ICE, aggiungo io, è un ordine, compila, timbra, esegue, asettico e preciso. Il male dice non è personale. Questo è l'editoriale sul giorno di Agnese Pini che mette a confronto queste due immagini di deportazione di bambini. E Trump, vi dicevo, un nome Trump, Trump il sovrano, Trump il dominatore, Trump il predatore. Oggi sui giornali di oggi c'è, come dire, una vasta schiera di commenti, analisi ed editoriali dedicati a Trump, al nostro rapporto e al nostro, quando intendo il nostro, intendo non solo dell'Italia, ma anche il rapporto dell'Europa nei confronti dell'America trumpiana e anche a quello, tutto quello che è successo in questa settimana in tema di Groenlandia, ovviamente quello che è successo a Davos, il richiamo di Mike Carney, il premier canadese, il discorso che ha fatto molto scalpore perché ha invitato, come dire, a prendere atto di una stagione che è assolutamente finita, che non ha senso più rimpiangere, ma sulla quale ha senso invece prendere immediate contromisure. E diciamo che ho elencato appunto una serie di interventi e di editoriali che sui giornali di oggi si occupano di Trump, cominciando da quello del Corriere della Sera, a firma, eccolo qua, a firma di Paolo Mieli, Occidenti plurale, si intitola, e poi Mauro su Repubblica, poi Fabbrini sul Sole 24 Ore, e sulla stampa e sul Domani Rampoldi. Cominciamo appunto con Paolo Mieli, Occidente plurale, inutile cullarsi sulle illusioni, il mondo di ieri se n'è andato, non tornerà mai più, attacca Paolo Mieli sul Corriere della Sera, nell'editoriale che comincia in prima pagina e continua a pagina 28, e quello che dice Mieli dice in discorsi di Carney e di Zelensky al forum di Davos sono stati, a leggere tra le righe, perfettamente sovrapponibili. Più sistemiche quelle di Carney, maggiormente piegate a esigenze tattiche quelle del leader ucraino, le loro parole non sono state pronunciate per difendere gli interessi di Ottawa o di Kiev. È di noi, dell'Occidente, che si parla, di come possiamo reagire con celerità alla sorpresa costituita dal fatto che l'amico americano, tra virgolette, non si limiti a sottrarsi alle responsabilità assunte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma sia lei sfacciatamente con il nemico. Oggi in Europa, domani in Medio Oriente, dopodomani in Asia. Scrive Paolo Mieli, sono da mettere in scena e sono da mettere nel conto i colpi di scena più impensabili. Non c'è alcuna linearità nelle erratiche scelte dell'amministrazione americana e non sono neanche da escludere degenerazioni autoritarie del mondo trumpiano. Conclude Mieli, la via che ci indicano in molti oggi, ovvero di gettarci tra le braccia della Russia o della Cina, è piena di insidie. L'alternativa invece, inseguire Trump giorno per giorno nelle sue mattane, non è né dignitoso né saggio. Non sappiamo cosa capiterà a Trump, sappiamo per certo cosa accadrà ai suoi compagni di strada. Finiranno inesorabilmente nel burrone prefigurato da Mark Carney, senza attenuanti dal momento che tutto è chiaro già adesso. Questo Paolo Mieli sulla Stampa, mentre Ezio Mauro su Repubblica, diciamo, scrive un editoriale dal titolo L'imperatore ai sudditi, ovviamente, che diciamo guarda più alla ridislocazione dei poteri, a come l'era trampiana sta ridisegnando il senso e lo scopo dello stesso potere, e scrive di una doppia rottura del copione andata in scena a Davos, in cui si è verificata la tragedia della democrazia smembrata, di quella che Ezio Mauro definisce la democrazia smembrata. Cosa scrive Mauro? È sorprendente scoprire che sono proprio i leader europei, i quali, in quanto alleati, godevano di una pari dignità col capo della Casa Bianca, ad accettare questo passaggio dalla partnership alla subalternità, con la loro paura di irritare il presidente americano, anche quando dissentono dalle pretese più inaccettabili. C'è una forte tendenza dei paesi a evitare problemi, ha detto a Davos il premier canadese Mark Carney, ad adagiarsi, adattarsi, accomodarsi, sperando che la conformità garantisca sicurezza. Non è così, i forti fanno ciò che possono, i deboli subiscono ciò che devono. La sottomissione, scrive Mauro, viene proposta come necessità inevitabile, come protezione, come via d'uscita dalla fatica della democrazia. Il cittadino, intanto, assiste alla mutazione del potere grazie a questo accumulo di sovranità e pensa di attraversare la rivoluzione autoritaria in atto rimanendo indenne. Ma in realtà la sottomissione non è mai un atto privato, bensì una scelta politica che, pur se decisa individualmente, ha un riflesso pubblico, perché quando il leader si fa imperatore, l'individuo sottomesso è già diventato suddito. Questa è la conclusione dell'Imperatore e i sudditi, editoriale di Ezio Mauro, che trovate su Repubblica. Come vi dicevo, anche sul Sole 24 Ore, in prima pagina, ci si dedica a Donald Trump con l'editoriale firmato da Sergio Fabrini, che continua a pagina 7, dal titolo, ve l'ho detto, Donald Trump, il presidente mondiale, che continua a pagina 7, e il cui senso è appunto un po' quello che ci siamo che abbiamo già letto sia dal Corriere della Sera che da Repubblica. Per il tycoon non esistono le alleanze nella legalità internazionale, difende solamente ciò che è suo, scrive Fabrini in un editoriale che dice un imperatore che governa gli affari internazionali, risolve guerre, o perlomeno, questa è una mia nota, dice di risolverle, promuove paci, preda di un delirio di onnipotenza che lo fa ritenere simile ad una divinità. Non può stupire che, secondo un sondaggio di BD Media del 19 gennaio, quasi due terzi degli italiani non si fidano di Trump e vogliono un'Europa unita. E ha fatto bene il governo italiano per a giustificare con l'articolo 11 della nostra Costituzione la propria non adesione al famoso Board of Peace di Trump, ma avrebbe fatto meglio se avesse accompagnato al suo argomento costituzionale un argomento politico. Per l'Italia e per l'Europa, la principale organizzazione internazionale continua ad essere le Nazioni Unite, anche se essa richiederebbe una necessaria riforma. Conclude Fabbrini, l'Europa deve prendere atto che l'America di Trump è interessata a difendere né la legalità internazionale né l'alleanza transatlantica. Trump ha rotto una relazione di reciproca fiducia con gli europei che non sarà facile ricostruire. Con l'America del dopo Trump, se sarà democratica, si potrà costruire un'amicizia, non di più. La fine di una relazione sentimentale è sempre drammatica, ma essa può aprire nuove opportunità al partner abbandonato se avrà il coraggio di accoglierle. È un po', insomma, anche, diciamo, la tesi di Mike Carney, a cui sempre il Sole 24 Ore dedica un primo piano a pagina 4, Carney definendolo la spina nel fianco di Trump. Nuovi equilibri, Marco Valsania da New York, corrispondente da New York. Il premier canadese è emerso a Davos come leader delle potenze medie, impegnate a difendere un mondo basato su regole e multilateralismo. La minaccia del presidente USA, dazi fino al 100%, se il paese farà accordi con la Cina. E il manifesto di Carney a Davos viene richiamato in 4 punti: le potenze di medio livello, che hanno la capacità di costruire un nuovo ordine che incarni i nostri valori, come il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà e la sovranità e integrità degli stati. Il nodo con la Groenlandia, ovvero la sovranità della Groenlandia e il diritto all'autodeterminazione, l'attacco alle grandi potenze e infine quello che ha detto, come dire, la frase a effetto ma molto significativa di Carney: le grandi potenze possono permettersi di andare da sole, le potenze medie no, le potenze medie devono agire insieme, perché se non sei al tavolo sei nel menù, cioè ti pappano vivo. Questo il Sole 24 Ore. Sulla Stampa, dalla Stampa, sempre sul tema Trump, fatemela cercare, segnalo l'intervista, fatemela cercare, fatemela trovare, eccola qui, segnalo l'intervista a pagina 3 a Robert Kagan, politologo e storico fra i più letti d'America, senior fellow alla Brookings Institution, il quale dice una cosa interessante che lega la politica estera trumpiana e le sue mosse sul Venezuela con la politica interna e con quello che sta succedendo in Minnesota. Il legame col Venezuela è che Trump, dice Kagan ad Alberto Simoni, corrispondente della Stampa, sta deliberatamente militarizzando la politica estera, ed ecco qui il legame con il Venezuela, per sostenere le azioni militari in casa. Trump ha glorificato le forze militari e le vorrebbe usare anche sul suolo domestico. Cioè, quello che dice Kagan sostanzialmente è che siamo in una fase pre-guerra civile, perché questa è l'intenzione trumpiana di forzare e militarizzare tutta l'America. E, con alle spalle, ed è questa la conclusione della sua intervista, un pensiero strategico coerente, quello di MAGA, di cui cita l'ideologo Stephen Miller, il popolo di American First, che si regge sull'ostilità al liberismo perché significa diritti individuali, eguaglianza, liberal democrazia. Chi incarna tutto questo, seppur con tutti i guai e il modo zoppicante di interpretarlo, è l'Europa, che incarna queste cose, e per questo è il numero uno. Questa pagina trumpiana la concludiamo citando il Domani, dove Guido Rampoldi vede però qualche segnale di discontinuità diciamo, nell'opposizione che c'è stata sulla questione groenlandese, qualche segnale di discontinuità, per cui qualche segnale, diciamo, di avversità a Trump, lo vedi appunto nell'atteggiamento sulla questione groenlandese, per cui insomma in qualche modo dà un segnale di speranza. E per chiudere del tutto questa pagina, vi diciamo che la lettura sul supplemento culturale del Corriere della Sera apre con due scrittori importanti del calibro di Don Winslow e John Esbo, e con i loro libri, e con la frase: Donald Trump è criminale. Nell'intervista che Don Winslow ha rilasciato a Gianni Santucci si legge infatti: alla domanda arriverà l'epoca di un'ipocrita redenzione, di una salvezza in extremis, che diciamo che domanda che è relativa al libro, all'ultimo libro di Don Winslow, L'ultimo colpo, in libreria dal 27 gennaio. Winslow risponde: abbiamo un'amministrazione criminale, un presidente criminale, stiamo vivendo la nostra vita nazionale in questo modo, il conto da pagare sarà pesante. Bene, chiudiamo questa pagina lunga, pagina che abbiamo dedicato alle vicende americane e al nostro rapporto con l'America trumpiana, per segnalare rapidamente sulla questione Cran Montana. Vi dicevo, l'Italia ha richiamato l'ambasciatore e è stata Giorgia Meloni a chiamare Tajani a dire dobbiamo reagire al rilascio su cauzione di Jacques Moretti. L'ambasciatore è stato richiamato, e in realtà tutto quello che succede è un uso anche un po' a fini propagandistici. Evidentemente la vicenda di Cran ha colpito tutti moltissimo e non può lasciare il dolore dei genitori, delle famiglie, dei ragazzi e delle vittime, ovviamente non può lasciare nessuno indifferente. Totalmente irrituale però è il richiamo dell'ambasciatore, ed è stato il Presidente della Repubblica Elvetica a dire: non possiamo interferire con le decisioni della magistratura in quanto da noi vige la separazione dei poteri. Proprio quella separazione dei poteri è questo, diciamo, il paradosso che sul quale verte il referendum, no? Diciamo, sul quale verte il referendum che sul quale verremo chiamati a esprimerci in marzo. Vi dicevo, La Stampa a pagina 24, come con Edmondo Bruti Liberali, risponde, sottolinea appunto quest'uso irrituale e propagandistico, diciamo, della cronaca a fini in qualche modo fini di propaganda governativa, e dicendo: c'è naturalmente la possibilità di criticare molto il sistema della cauzione, che naturalmente provoca anche delle diseguaglianze tra quelli che le possono pagare e quelli che non possono pagare, però evidentemente l'interferenza non è possibile, l'interferenza con un potere altro come quello della magistratura non è evidentemente possibile, anche se da noi, dice, scrive Edmondo Bruti Liberati, è prassi. Sul femminicidio, su Cran, vi dico anche, non abbiamo tempo di leggere, che su Repubblica c'è anche la commovente testimonianza del genitore di Giuseppe, uno dei primi ragazzi che sono stati feriti a Cran, che sono stati dimessi dall'ospedale, e il suo ritorno alla normalità. Sul femminicidio, suicidi il padre e la madre dell'assassino di Federica, i giornali hanno dei pezzi di cronaca, qualcuno ha anche un commento. Nel caso della Stampa è affidato a Gianluca Nicoletti. In realtà c'è solo da aggiungere orrore a orrore alla vicenda che ha visto vittima una donna di 41 anni che aveva deciso di chiudere un matrimonio, che una relazione che non la soddisfaceva più, tutelando pienamente il bambino. L'editoriale, appunto, il commento è affidato a Gianluigi Nicoletti e lo trovate sulla Stampa. Sulla Stampa l'unica cosa che mi viene da aggiungere è che la prima volta, a mia memoria, che nella vicenda dei femminicidi, come sapete, vicenda ripetuta, uno ogni tre giorni in Italia, che diciamo la lista delle vittime si aumenta con la morte per suicidio di alcuni dei familiari. Nella lista delle vittime evidentemente non si può dimenticare il bambino di 10 anni che, oltre ad avere a non rivedere più la madre ammazzata, dovrà poi fare i conti anche con un padre in carcere, con la morte per suicidio dei nonni. Altre cose da segnalare. Sul Corriere della Sera, pagina 1, Daria Bignardi, vi c'è un richiamo perché Daria Bignardi ha fatto un appello dopo il ciclone Harry che ha devastato Sicilia, Calabria e Sardegna. L'appello arriva da Daria Bignardi, qui, ovvero a Linosa, isola piccola vicino a Lampedusa, hanno perso tutto, è difficile ricominciare. Diciamo che mi dà l'occasione anche per dire di quanto sia stata colpevolmente sottostimata dal punto di vista mediatico la portata di quello che è successo nelle tre regioni italiane, in Sicilia, in Calabria e in Sardegna con il ciclone Harry. Figlia questa sottostima anche di uno sguardo talvolta pieno di pregiudizi rispetto al sud d'Italia, all'abusivismo edilizio, alle case costruite sulla costa, eccetera, e che in realtà ha fatto sottostimare quella che è un vero disastro di attività produttive, di lungomari, di paesi interi che si sono visti invadere da un ciclone di portata mai vista prima e che dovrebbe farci riflettere molto di più sugli esiti del cambiamento climatico e su come spendere adeguatamente i nostri soldi invece, per esempio, che su un ponte inutile e dannoso come il ponte sullo stretto di Messina. Le ultime cose che volevo segnalarvi dai giornali di oggi sono la polemica sul fatto che abbiamo rinnovato il contratto con gli alberghi albanesi per ospitare i nostri militari che dovrebbero sorvegliare i campi di immigrati in Albania. C'è una polemica, costa un sacco di soldi, finora totalmente sbuttati, e c'è una polemica che trova posto sui giornali. Altre cose, invece, da Avvenire, c'è un Avvenire dedica una pagina intera al richiamo del Papa, prima pagina, attenzione, e poi una pagina intera, pagina 7, Papa Leone, attenzione ai rischi di un'intelligenza artificiale senza controllo. Dice il Papa, l'uomo non è un algoritmo, l'innovazione digitale va guidata. L'intelligenza artificiale può avere conseguenze dolorose sul destino dei singoli, ma anche ledere il tessuto sociale, culturale e politico. Questo richiama di Papa Leone. Concludo sempre da Avvenire con le Domeniche di Paola, finalmente libere, dopo 30 anni di turni imposti e infiniti. È la vicenda di una cassiera part-time di servizio all'ipermercato Bernet in provincia di Pavia che dopo molti anni si è vista riconoscere, dopo molti anni di turni chiamati all'ultimo momento, di telefono che squillava senza preavviso, con la sensazione di essere sempre a disposizione, si è vista riconoscere dal Tribunale di Pavia la possibilità di poter contare su un orario fisso una domenica libera e un risarcimento danni di 24.000 euro. Questo per dire ancora una volta come è difficile in questo paese che si lamenta di bassa natalità, che fa un sacco di propaganda su questo, per le donne continuare a lavorare e a mantenere una decente vita familiare. Con questo è veramente tutto. Assunta Sarlo vi saluta, vi ringrazia, vi augura buona domenica e buon ascolto su Radio Popolare.